Sintonizzate e sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout Bastia di Orioni. Abbiamo sentito appunto Piero Gorza che ci ha un po' raccontato la nascita di questo rapporto e anche i contenuti. Dovremmo avere, siamo un po' di corsa perché purtroppo non siamo riusciti a contattare il nostro primo interlocutore secondo i tempi che ci eravamo dati, e ce ne andiamo invece in Serbia perché volevamo dare
a Srebrenica
in particolare, perché volevamo dare seguito comunque alle notizie che avevamo dato rispetto alle manifestazioni degli studenti che poi insomma hanno portato di fatto alla caduta del governo serbo, non esattamente a quella di Vučić, ma comunque hanno messo in evidenza tutta una serie di contraddizioni del potere di Vučić, erede del nazionalista Seseli, che di fatto è un potere estremamente corrotto, che si fonda poi oltretutto sull'alimentare tutta una serie di miti nazionalisti, ma che dal punto di vista delle relazioni con l'esterno si barcamena, diciamo così, fra l'alleanza con l'Occidente, con la Cina, con una certa appeasement con la Russia, quindi insomma, e poi chiaramente sotto le ceneri poi cova sempre la questione del Kosovo, che è una questione che in realtà non si è mai chiusa. Ma se non sbaglio Tatiana si trova a Srebrenica, quindi ci riporta un po' a un pezzo della storia della ex Jugoslavia.
Un po' evocativo, sì.
Direi
che da quando ci siamo lasciati, già preconizzavi giovedì scorso che si sarebbe andati avanti con questa lotta del movimento. C'è stata una grande manifestazione, una marcia che è durata tre giorni e già era in corso giovedì scorso, e poi sono bloccati tutti i ponti di Novi Sad. Insomma, il risultato è stato ottimo, anche perché sono stati coinvolti un po' tutti. Adesso sono scesi anche in campo, ho visto i pensionati.
Sì, anche i pensionati, sì, certo. Quindi dopo quella marcia che è successa qualche giorno fa, i studenti che sono partiti da Belgrado camminando a raggiungere altri studenti, altri cittadini a Novi Sad, è un effetto straordinario. Io ricordo che anche nel 96, quando sono cominciate le manifestazioni studentesche negli anni 90 contro il regime di Slobodan Milošević, gli studenti di Novi Sad hanno fatto una marcia per raggiungere Belgrado. Questo è molto significativo, la storia si ripete in qualche modo purtroppo nei Balcani, e speriamo che questi studenti che adesso manifestano, che combattono per i loro diritti, perché hanno capito che anche loro hanno dei diritti come tutti gli altri cittadini in un stato che dovrebbe essere democratico, che cambieranno la storia. Vediamo quello che tu hai detto tu, anche questa volta sia altri cittadini che pian piano durante questi due mesi raggiungono sempre di più gli studenti. Sono scesi in piazza anche i pensionati, c'era un trasparente molto significativo che dicono: noi non vogliamo più i tuoi panini. È rivolto sempre al presidente, che quando va a fare le sue manifestazioni o raduni di solito organizza i cittadini mettendoli in vari pullman per riempire le piazze, offrendo anche a mangiare e a bere. Di solito sono questi panini molto significativi, però quello che succede in questo momento sono sempre gli studenti che organizzano i prossimi passi, i prossimi blocchi che vogliono fare, manifestazioni, e noi stiamo per vedere cosa succederà. Io ricordo che Vučić stesso, il presidente serbo, quando il primo ministro si è dimesso già ormai dieci giorni fa o anche di più, il presidente dello Stato ha detto che o lui formerà un altro governo oppure annuncerà le elezioni. Una cosa che ha detto è anche che non ci sarà nessun governo tecnico o transitorio, e che finché lui è vivo, anche cito questa frase, che quindi non ci sarà nessun governo tecnico finché lui è vivo. Però per ora sono passati 10 giorni e non ha fatto niente, quindi noi praticamente in questo momento i cittadini della Serbia rimangono in questo, non so come dire,
in questo limbo
dove c'è sempre un distacco di questi cittadini che raggiungono gli studenti e che vogliono anche sopportare questa grande manifestazione e ottenere quello che vogliono, e dopo gli altri che adesso si spaccano un po', che sopportano i Vučić. Quindi non è una situazione proprio bella in questo momento, e vediamo dove andrà, però io voglio sperare che alla fine si troverà una risoluzione pacifica, voglio dire. Ecco, però stiamo per vedere.
Senti, c'è un elemento di novità in queste manifestazioni, che l'opposizione serba, che fino adesso, diciamo così, non è che è stata proprio un'opposizione tanto radicale a Vučić, è fuori gioco, nel senso che questo movimento degli studenti non si è fatto mettere, diciamo così, il cappello da questa opposizione, che sembra peraltro abbastanza divisa, è sostanzialmente fuori gioco. Forse anche la questione delle elezioni potrebbe essere un'arma a favore di Vučić, visto che gli studenti non hanno una rappresentanza che può in qualche maniera appunto concorrere alle elezioni.
Ne la vogliono.
Ne la vogliono, per fortuna.
Sì, esatto, perché gli stessi studenti, perché queste dimostrazioni e manifestazioni sono diverse di tutte le altre che sono successe negli anni precedenti? Perché questa volta anche l'opposizione, quindi sia l'opposizione o il governo è messa a parte, ma anche opposizione, quindi gli studenti non volevano fino dall'inizio nessun coinvolgimento dell'opposizione, perché hanno detto anche a loro: ma voi non siete stati capaci di cambiare niente in tutti questi anni, non siete riusciti neanche voi a dialogare in qualche modo, forse avete avuto la chance in passato, e adesso siamo noi che vogliamo portare la nostra battaglia. Però anche non è molto chiaro, anche queste, sai, le richieste degli studenti sono chiare, però dovrebbe arrivare a un certo punto una articolazione politica, nel senso o si formerà un nuovo movimento, un nuovo partito che sarà opposizione, perché ci vuole un partito politico per fare queste elezioni, se ci saranno, in modo democratico, diciamo, perché le elezioni che vuole anticipare Vučić in queste condizioni, i manifestanti e i cittadini che adesso sono sulla piazza non accetteranno, non parteciperanno, quindi non si potranno fare. Comunque l'opposizione, che in questo momento è anche messa a parte, spera che comunque ci sarà alla fine, che Vučić, non so quanto durerà questo, vedrà che non c'è una via di uscita così facile, alla fine dovrebbe accettare il governo transitorio che si formerà.
Una delle accuse di Vučić è di essere al soldo ovviamente dei paesi stranieri, però anche alcuni analisti, diciamo, occidentali molto atlantisti, forse sperando che sia così, parlano già di potrebbe diventare un movimento arancione, poi rassicurare che non è così, cioè che rimarrà genuinamente...
Movimento arancione, sì, molti parlano di questo, dicono anche la primavera, sai, primavera sì, serba, anziché araba. Però io ricordo anche che forse noi proprio serbi siamo all'avanguardia, perché sì, la primavera arriva anche questa frase dal mondo arabo e tutte queste rivoluzioni, però noi l'abbiamo già avuta, no? Nel 2000, nel senso, non era primavera, era ottobre, 5 ottobre, perché sì, la rivoluzione abbiamo già fatta.
Quando cadde Milosevic, poi Vučić era ministro dell'informazione del governo Milosevic.
Certo, Vučić durante quel periodo era ministro dell'informazione, era molto giovane, ma dopo un certo punto, quando il regime è caduto, anche lui si è trasformato un po', mascherato, nel senso è quando è salito al potere, è diventato amici un po' con tutti, soprattutto con l'Occidente, ma sempre mantenendo i rapporti anche con la Russia, dopo la Cina e tutti gli altri. Quindi comunque gli interessi, anche questa rivoluzione, se la vogliamo, non è ancora rivoluzione, manifestazioni, ma molti parlano che diventa forse anche una primavera, non lo so, una rivoluzione, se la vogliamo paragonare con quella che abbiamo già avuta negli anni 90, dove gli occhi dell'Occidente erano molto aperti e dove i cittadini che combattevano contro un regime, uso questo termine regime perché si usa per i leader autoritari, quindi i cittadini della Serbia erano molto supportati dalle istituzioni europee. Oggi questo non succede, nel senso che gli stessi occidentali chiudono sempre un occhio per i vari interessi e investimenti. È una posizione di Vučić che era comoda a tutti, e quindi se diventa o no una rivoluzione arancione la dobbiamo fare, dico, i cittadini serbi da soli, è forse più difficile, ma e alla fine sarà più bello se i cittadini e studenti vincono questa battaglia.
Sì, anche perché probabilmente l'Unione Europea non ha intenzione in qualche modo di indebolire Vučić, perché in questo momento gli fa comodo.
Sì, sì, quello che ho detto, gli fa comodo per vari motivi, perché soprattutto da quando c'è Vučić, 12 anni, ci sono tanti investimenti, non solo i cinesi che costruiscono una stazione ferroviaria e dopo cade una tettoia, diciamo, della stessa stazione ferroviaria, che è l'evento che è successo e da dove sono partite queste manifestazioni, ma anche tanti soldi, investimenti, interessi dei stessi occidentali. E soprattutto anche Vučić ha promesso, come lo sapete, le manifestazioni precedenti di quelle che sono in corso erano manifestazioni contro una miniera di litio, che è molto importante per lo stesso Occidente. Quindi in questo caso lui ancora fa comodo agli occidentali, e per questo la battaglia, dico la battaglia forse non è il termine giusto, però le manifestazioni che fanno gli studenti e le loro richieste che hanno posto, sarà un po' difficile, forse la strada è lunga, vediamo quanto durerà, però io praticamente sono sicura che è l'inizio della fine, perché conosco il mio popolo, anche lo spirito del popolo, nel senso, possiamo anche mantenere tanto, però questo è un adesso processo che non si può fermare praticamente. Lui praticamente in queste condizioni non può rimanere più al potere.
Quando scappa la pazienza, in effetti, poi il popolo serbo non torna più indietro.
Ma poi anche c'è anche il vantaggio che questi ragazzi sono una generazione diversa che non ha vissuto l'esperienza drammatica delle guerre degli anni 90, quindi ha proprio un altro atteggiamento.
Sì, certo, e quello è un po' che ha sorpreso tutti, nel senso, comunque in tutti i Balcani, ecco, io oggi sono tornata da Srebrenica appena mezz'ora fa, quindi questi luoghi hanno questo segno, nel senso di questa della transizione della trauma generazionale, come dire. Comunque questo c'è, però questi ragazzi e la nuova generazione Z, o la chiamiamola come vogliamo, sono un po' diversi, hanno sorpreso un po' di tutti. Noi abbiamo pensato, li abbiamo un po' sottovalutati, pensando che loro non si interessano, non sanno niente di politica. C'erano anche le frasi, ma arrivano da internet, che cosa ne sanno loro? Ma si è mostrato una cosa completamente diversa, quello che abbiamo visto, che loro capiscono il mondo molto bene, capiscono i loro diritti, non sono più, non hanno più questa, come dire, quello che caratterizza molto i popoli dei Balcani, non hanno così più tanto peso chi appartiene a chi, a quale nazione, non c'è neanche così tanto odio tra le nuove generazioni, che l'odio e il nazionalismo erano elementi proprio per manipolare l'opinione pubblica in tutti questi paesi della ex Jugoslavia, dagli stessi politici, perché gli viene comodo. Loro hanno deciso, hanno detto, ma basta, noi vogliamo rimanere, questo è lo nostro stato, noi abbiamo diritto di vivere qui, vogliamo rimanere a vivere qui, non è che vogliamo che dopo, una volta finita l'università, dobbiamo avere il tesserino del partito per avere un lavoro, perché è quello che succede in Serbia, ma non solo in Serbia, anche qui in Bosnia adesso, in Croazia. Quindi funziona un po', questi paesi hanno lo stesso destino, e quindi quello che mi anche stupisce, che anche qui parlando con gli studenti giovani, anche i ragazzi giovani in questo momento in Bosnia, loro sono molto, si ispirano con gli studenti serbi, anche non lo so se avete letto che gli studenti in Montenegro hanno cominciato a bloccare le loro strade adesso, perché chiedono anche la giustizia per le cose che succedono nel loro paese, che è anche tra l'altro molto corrotto. E io ho fiducia in quelli giovani che hanno deciso, hanno capito che cosa è la democrazia, credo, come dovrebbero funzionare le istituzioni, che non è il presidente l'unica persona che decide di tutto e su tutti, e soprattutto anche quello che decide il destino delle loro vite.
Certo, probabilmente sono anche una generazione che comunque sta emergendo, che diventa sempre più consapevole, che non ha rappresentanza nello Stato serbo.
Sì, ma loro praticamente, quello che ho detto, quando si sono organizzati, quando le proteste hanno cominciato, gli studenti stessi non hanno nessun leader. Quindi sono decentralizzati, non vogliono essere targhezzati, e quindi si comportano in questa maniera. E adesso quello che colpisce di più lo stesso presidente è quello loro comportamento, che loro hanno deciso, gli hanno detto, ma chi sei tu? Noi non vogliamo parlare con te, non vogliamo dialogare con te, perché il presidente serbo si identifica con lo stesso Stato. Lui in questi giorni usa le parole e le frasi dicendo lo Stato è sotto minaccia, sia dall'esterno che dall'interno. Io sono pronto a combattere fino alla fine, combattere con la mia vita stessa. Quindi dopo le frasi tipo se uccidono me rimane il mio fratello, se uccidono il mio fratello rimane il mio figlio,
c'è una dinastia,
sono le parole che arrivano dai secoli precedenti, dai monarchici, o non lo so, una dinastia è questo. Quindi in tutti gli effetti i comportamenti di Vucic, come ha governato lui e il suo governo, dimostrano che in Serbia ci vuole una
un
bella
cambiamento.
Ricostruzione, sì, inizi per ricostruire un stato democratico, e lì gli studenti hanno capito che sono le istituzioni soprattutto che devono cominciare a funzionare, no?
Eh sì, infatti è un po' questo che ci ha spinti a riprendere tre volte di seguito la questione, perché ci sembra che il movimento studentesco serbo abbia un qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre contrapposizioni al potere, e che questa sua freschezza, questa sua capacità di non avere capi, non avere regole, di non riconoscere il potere che pensa di essere legittimo, possa condurre a una qualche soluzione. E forse il fatto che anche la propaganda TV non sia più in grado di funzionare, e addirittura i giornalisti abbiano solidarizzato, può dare un segno che forse questa volta ce la si può fare.
Questa è una domanda molto bella, però la risposta non è facile, perché se il servizio pubblico cominciasse a dire la verità, le manifestazioni finirebbero molto prima, diciamo, perché lo stesso presidente, anche i media in Serbia, la libertà della stampa, i media sono molto polarizzati, quindi abbiamo i media pro regime, che sono una maggioranza, e quella dell'opposizione, diciamo, che anche loro sono un po' manipolati dalla stessa opposizione, che fanno la battaglia, e quindi è la colpa dei giornalisti. Io sono stessa la giornalista, dico che è tanta, soprattutto del servizio pubblico della Serbia, che solo forse nella ultima settimana ha cominciato di riprendere veramente quello e riportare e dire al pubblico quello che sta succedendo, con tanta fatica però, quello che sta succedendo in Serbia. E dopo lo stesso servizio pubblico è stato accusato del partito di Vučić, che trasmette le notizie false in una maniera di manipolare i cittadini serbi, e anche lì, partendo da lì, la responsabilità dei giornalisti stessi è enorme, e io spero che adesso c'è anche tanta pressione, ma quello è successo anche negli anni 90, c'è forse questa tradizione che il servizio pubblico è sempre appoggiato a chi governa, quindi poi non è un servizio pubblico in questo caso, e vediamo se lì cambia qualcosa, perché dopo due mesi di proteste, recentemente, qualche giorno fa, alcuni studenti sono stati invitati a dire qualcosa al servizio pubblico, cosa sta succedendo veramente e quali siano le loro richieste. Se si continua così, se ci sarà altra pressione al servizio pubblico, le cose comincerebbero a cambiare in un modo più veloce. Speriamo.
Ci potrebbe essere anche, come dire, una sorta di pulsione autoritaria da parte di Vučić, visto che alcuni elementi dell'SNS comunque sono intervenuti picchiando alcuni studenti, e ci sono stati anche, insomma, dei collegamenti un po' oscuri fra questi hooligans e la delinquenza organizzata.
Sì, 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 ma però le violenze da quando sono partite le manifestazioni sono continue, quindi questi ragazzi attivisti del partito, che comunque sono legati al partito stesso, continuano di attaccare, è successo anche qualche giorno fa, continuano di minacciare, attaccare, anche picchiare gli stessi studenti, però anche quello, questi eventi, lo stesso servizio pubblico non riporta in una maniera, come dico, obiettiva, quindi non si dà tanta importanza a questi eventi anche violenti che succedono, e quindi io sempre dico, ripeto ancora, anche la responsabilità dei giornalisti stessi è enorme, forse più grande, diciamo. E finché loro non cominciano a dire la verità agli altri cittadini, ai cittadini soprattutto della Serbia profonda, perché la Serbia non è solo Belgrado, no? Le cose succedono lì, però quelli che votano Vucic vivono soprattutto nei paesi, paesini più poveri, paesini più isolati, dove soprattutto è disponibile il servizio pubblico e poi altri media che sono pro regime, e quindi loro conoscono una verità. Però devo dire che anche in quei paesi isolati o paesi più piccoli ci sono sempre giovani che si informano grazie ai social media e sanno cosa sta succedendo, e anche bloccano anche e fanno le manifestazioni in tutta la Serbia, quindi non solo Belgrado, ogni giorno. Sono forse più piccole, non sono come quelle a Novi Sad, a Belgrado, ma ce ne sono. E questo è molto significativo e molto importante, perché in questa maniera tutte le manifestazioni che succedono e le proteste quasi ogni giorno sono decentralizzate e non si possono controllare. E questo è un grande problema per il presidente serbo in questo momento.
L'Humanité ieri ha titolato: i nostri ragazzi possono riuscire a fare quello che noi non siamo stati in grado di fare. Tu fai spesso riferimento ai movimenti del 96, del 2000. Ecco, che cosa è mancato a quei movimenti là che invece questi ragazzi possono avere? Cioè, dov'è che penso che tu abbia fatto parte di quei movimenti lì? Dov'è che avete sbagliato?
Dov'è che abbiamo sbagliato la prima volta? Ma guarda, questo si scrive, si legge tanto che è mancato qualcosa negli anni 90. No, ma guarda, negli anni quando sono cominciate le manifestazioni studentesche nel 96-97 hanno avuto un certo obiettivo, però erano molto diverse, perché in quegli anni c'era la guerra, diciamo, no? E si combatteva, erano anche ispirate dai nazionalismi, poi si combatteva contro un leader che era forse più colpevole per le guerre jugoslave, no? Quando è caduto il regime c'era tanta speranza per una, diciamo, la democrazia, uno stato di diritto e tutto l'altro, però non è facile, perché i paesi, non solo in Serbia, non è la transizione democratica da noi è durata e dura ancora, diciamo, da 30 anni quasi, e non vediamo ancora la fine, perché non è molto facile trasformare un paese che in passato era un paese con un regime comunista in un stato di diritto, diciamo, un stato democratico. Quindi io non uso questo termine che a quelli movimenti studenteschi mancava qualcosa o no, non erano proprio forse quello che è successo dopo la caduta del regime, il popolo stesso, anche quelli che sono venuti al governo, a parte forse Gingic, che era il nostro premier, che era un grande visionario, però purtroppo è stato ucciso, no? Non erano preparati, diciamo, non sapevano come comportarsi. Poi adesso va bene, sono passati 25 anni dopo la caduta del regime, e noi, come ho detto, dal comunismo abbiamo imparato che siamo abituati a un leader, no? Un grande leader, quello è rimasto alla vecchia generazione, e comunque Vucic, dopo anche la un po' sconfitta del Partito Democratico, che voleva anche formare un Stato democratico, non è riuscito, si è presentato ancora uno come Vucic, che è salito al potere e ha governa ancora per 12 anni. Questi studenti, diciamo, che hanno questa forza, come ho detto, che il mondo in 25 anni è cambiato molto, adesso abbiamo tanto il social, loro sono più aperti, viaggiano di più, incontrano quando tu incontri altre persone dai varie nazioni, viaggi, conosci più il mondo, hanno capito, come ho detto prima, hanno capito che hanno i loro diritti, che sono loro che possono costruire il loro futuro, no? Forse noi, la mia generazione o vecchia o più vecchia di me, non li abbiamo insegnato queste cose. Io mi chiedo da dove hanno imparato, però hanno imparato.
Sono autodidatti.
Fondo. No, ecco quello, sì.
Da soli.
Ecco. Sono molto svegli, no? Ma io credo che anche i ragazzi, non solo i serbi, ma anche tutta questa nuova generazione, noi
certo.
Sempre pensiamo che non sanno molto, non leggono, ma sì, sanno. Leggono in una maniera diversa, si informano in maniera diversa, però sono molto svegli, no? E sono il nostro futuro.
Sì, ma questo non avviene solamente in Serbia o in Europa. Mi veniva in mente quando parlavi della generazione Z, delle manifestazioni che ci sono state, per esempio, in un altro contesto completamente diverso, come il Kenya, la Nigeria, la Tanzania, dove la generazione Z si è scesa in piazza e ha messo veramente in discussione il potere costituito lì, anche lì un potere corrotto. Quindi c'è forse una sensibilità che, come dire, va ben oltre i confini della singola della singola Europa, che forse abbraccia un po' tutta questa nuova generazione che stiamo un po' sottovalutando. Tatiana, io sì. Ti saluto qui perché
completamente.
Dobbiamo chiudere il nostro collegamento. Grazie va bene. Delle tue informazioni e insomma teniamo accesa insomma l'attenzione su questi eventi.
Va bene, grazie a voi, grazie.